www.storiedijo.it e la storia continua. 1941. Roosevelt ci augura la pace. Mussolini si augura la vittoria. 1942. In aprile le truppe dell'asse occupano Belgrado e Atene, nonostante l'appoggio inglese ai greci. La Croazia si dichiara indipendente e una delegazione guidata da Ante Pavelić ne offre la corona a un principe italiano. Vittorio Emanuele III indica come re di Croazia il nostro diletto nipote, Aimone di Savoia-Aosta, duca di Spoleto. Poche ore prima, un altro principe di Savoia-Aosta, Amedeo, ha ottenuto l'onore delle armi da parte degli inglesi, ai quali è stato costretto ad arrendersi ad Amba Alagi. Il 10 giugno Mussolini parla agli italiani. Camerati, giornata memorabile e solenne quella odierna. Si compie un anno dal giorno della nostra entrata in guerra. Un anno carico di eventi e di vertiginosi sviluppi storici. Un anno durante il quale i soldati d'Italia, della terra, del mare, del cielo si sono battuti eroicamente contro l'impero inglese su multipli fronti, montagnosi e desertici, di Europa e di Africa. Ai multipli fronti sta per aggiungersene un altro, quello fangoso e gelido della campagna di Russia, alla quale il Duce esige di partecipare con un corpo di spedizione accanto a Hitler, che ha dato inizio alla operazione Barbarossa contro l'Unione Sovietica. La guerra diventerà davvero totale in dicembre. Il giorno 7 c'è l'attacco giapponese a Pearl Harbor. Dopo quattro giorni, contemporaneamente all'annuncio dato da Hitler a Berlino, Mussolini dichiara dal balcone di Piazza Venezia che l'Italia si considera in stato di guerra contro gli Stati Uniti d'America. In questa situazione fa uno strano effetto leggere la locandina che al Teatro Manzoni di Milano annuncia una commedia di Raffaele Viviani dal titolo «Siamo tutti fratelli». Sergio Tofano e Vittorio De Sica recitano insieme la «Scoperta dell'Europa» di De Stefani, e Mosca si ispira a Aristofane nella Nuvolinaria con musiche di Nino Rota, mentre «Tutto da rifare» è il titolo della rivista interpretata da Nino Taranto e Lucia D'Alberti. Il regime non le permette di chiamarsi Lucy D'Albert. Al cinema è un anno di Piccolo mondo antico di Mario Soldati con Arida Valli e Massimo Serato, dei Promessi sposi di Mario Camerini con un cast eccezionale. Renzo e Lucia sono Gino Cervi e Dina Sassoli, il Cardinal Federico Ruggero Ruggeri, Don Abbondio Armando Falconi, Enrico Glori e Don Rodrigo, Carlo Ninchi l'Innominato, Evi Maltagliati la Monaca di Monza. Come dice la pubblicità, 100 belle ragazze hanno partecipato a Ore 9, lezioni di chimica, diretto da Mario Mattoli e interpretato da Arida Valli. Totò è l'allegro fantasma, Macario il chiromante, Luigi Pavesi è Sandokan e Massimo Girotti Tremal Nek, e in un paio di film ispirati ai personaggi di Salgari. I personaggi della Malesia e le due tigri, mentre la bella Doris Duranti è la figlia del corsaro nero, o verde. De Sica dirige Adriana Benetti in Teresa Venerdì. Roberto Rossellini dirige La nave bianca e Francesco De Robertis Uomini sul fondo. Sono queste le ultime due pellicole, quasi dei documentari dedicati alla nostra Marina. La parte del leone, come sempre, la fanno i film storici. Anche due noti giornalisti, Enrico Benedetti e Mario Pannunzio, si fanno tentare e scrivono la sceneggiatura di La maschera di Cesare Borgia. Carlo Ninchi e Marco Visconti, con Mariella Lotti e Roberto Villa. Amedeo Nazari è Caravaggio, il pittore maledetto. Luisa Ferida, Elisa Cegani, Gino Cervi e Massimo Girotti, ma c'è una particina anche per Primo Carrera, interpretano La Corona di Ferro, che fa vincere al regista Alessandro Blasetti la Coppa Mussolini per il miglior film italiano al Festival di Venezia. La Coppa Volpi. Per il miglior attore va a Ermete Zacconi, interprete di Don Buonaparte. Ma il film che fa più parlare è un altro di Blasetti, La cena delle beffe, dal dramma di Sam Benelli, in cui Clara Calamai mostra il seno e Amedeo Nazari esclama, con insopprimibile accento sardo, «Chi non beve con me, peste lo colga». Alla radio, quando non ci si sintonizza con l'emittente di Londra, si possono ascoltare tre cantanti che non piacciono troppo al regime, perché le loro interpretazioni sono troppo americaneggianti. Alberto Rabagliati, Natalino Otto, Ernesto Bonino. C'è anche una rivalità aperta tra due grandi orchestre radiofoniche, quella di Pippo Barzizza e quella di Cinico Angelini. E c'è infine il nuovo quartetto vocale, il cui primo successo è una ironica canzone che fa il verso ai film storici. Il Visconte di Castel Frombrone, e si chiama Quartetto Cetra. www.redigio.it e la storia continua.